Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Ciao a tutte le persone che mi ascoltano, sono Antonio da Volterra, Casa del Popolo Circolare Civulto San Giusto. Siamo qui da Volterra con compagni dell'AMPI e altri compagni per protestare contro la presenza di Forza Nuova e l'apertura di una nuova sede che però in realtà c'è sempre stata di Forza Nuova, un processo che viene da lontano, da quando l'onorevole Violante ha cominciato a parlarci dei ragazzi di Salò, e ci siamo alla fine trovati i fascisti in Salotto. Non è una questione di ieri o ieri l'altro, è un processo che viene da lontano.
Nel 1920 Hitler, non ancora a capo del governo e dello Stato tedesco, enunciava i 25 punti del programma politico del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, e a uno dei punti salienti del programma veniva stabilito che il cittadino dello Stato è solo chi appartiene alla comunità popolare, e cittadino quindi può essere solo chi è di sangue tedesco. Sempre nel suo programma elettorale e di intenti, Hitler stabiliva un primo perimetro, segnalava il confine fra la purezza dell'appartenenza al ceto etnico nazionale e l'estraneità allo stesso, ossia cominciava a definire quello che poi sarebbe accaduto negli anni successivi. Ebrei, zingari, persone di colore e tanti altri erano dei fattori inquinanti, ossia elementi che compromettevano l'equilibrio biologico e politico della nazione, e per questo andavano opportunamente isolati e rimossi. Hitler disse anche altre cose, ossia che lo Stato nazista veniva concepito come una sorta di unità su base etnica, omogenea e con individui che dovevano essere forti, addestrati militarmente, in buona salute e pronti per la guerra, che dovevano devolvere ogni sforzo alla costruzione di un grande Stato, dove gli spazi per l'individuo erano completamente oscurati. Anzi, all'interno di questa idea di Stato, ogni individuo doveva concorrere alla potenza dello Stato stesso. Ma è l'aspetto della comunità popolare o comunità di sangue che merita attenzione, perché in questa comunità chiunque provenga da altre etnie, chiunque non sia considerato tedesco al 100%, di sangue renano, non ne poteva far parte. Da qui l'idea di poter escludere da ogni diritto umano, civile e politico chiunque fosse estraneo a questa idea di popolo. Da qui si costruiscono le basi dell'Olocausto e degli stermini avvenuti nella Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo menzionato questi fatti storici anche per ricordare un libro, I precursori dello sterminio, edito da poco dalla casa editrice Ombre Corte, all'origine dell'eutanasia dei malati di mente in Germania, perché anche gli ammalati di mente venivano perseguitati. E lo facciamo come premessa indispensabile per riflettere su una legge approvata dal Parlamento israeliano nel 2018. In quell'estate si diceva esplicitamente, con una legge votata da una risicata maggioranza, che lo Stato di Israele era la casa nazionale del popolo ebraico. Il disegno di legge venne approvato con 62 voti favorevoli e 56 contrari. Se oggi riproponessimo nel Parlamento israeliano, probabilmente i voti contrari sarebbero assai inferiori, a conferma della militarizzazione avvenuta nella società israeliana. La legislazione del 2018 è diventata una delle leggi fondamentali che sorreggono lo Stato ebraico, al pari della Costituzione, quella carta costituzionale che peraltro Netanyahu vuole cambiare. E in qualche modo si crea una forte, drastica discriminazione nei confronti dei cittadini arabi che sono presenti e dei cittadini palestinesi che sono presenti all'interno dello Stato di Israele, ma anche discriminazione verso le altre comunità. Ora, noi sappiamo che l'ebraismo è considerato dai padri fondatori come elemento fondante della nazione e questo dovrebbe indurre anche a qualche riflessione chi pensa che Israele sia una democrazia liberale, la patria dei grandi diritti civili e umani all'interno di un'area dove invece dominano le monarchie del petrodollaro, l'oscurantismo religioso. Cioè, ci chiediamo se questa definizione dello Stato di Israele come casa esclusiva del popolo ebraico non sia invece molto più teocratica di tante altre forme statali e di tante altre leggi che sono state approvate in alcuni paesi. E poi c'è anche un passaggio che individua l'ebraico come la lingua dello Stato, assegnando priorità assoluta rispetto all'arabo, a cui viene invece attribuito un non meglio definito status speciale. Ci sono nello Stato di Israele milioni di arabi e milioni di palestinesi e molti più numerosi sono coloro che dal colonialismo di insediamento sono stati cacciati via, costretti ad abbandonare le loro terre, le loro attività economiche e la loro stessa casa. Dal 2017 ad oggi i cittadini arabi e palestinesi sono per lo Stato di Israele cittadini di seconda classe, senza diritti sostanziali, tanto che alcuni esponenti arabi presenti in una lista minoritaria nel Parlamento israeliano sono stati soggetti a feroci repressioni proprio all'indomani del 7 ottobre. Allora noi ci chiediamo, senza alcuna sottovalutazione dell'Olocausto, senza alcuna sottovalutazione dei fenomeni storici del lungo Novecento, se non ci siano in delle preoccupanti analogie tra quanto stabilito dalla Germania nazista e questa pretesa di identificare lo Stato soltanto con la popolazione ebraica. Perché qualunque ebreo proveniente da altri continenti può stabilirsi in Israele ed avere dei diritti che invece vengono sostanzialmente, costantemente negati alla popolazione che in quello stato ci sta da anni, ma che ha la colpa di non essere di religione ebraica e quindi esclusa di fatto. Il ministro Netanyahu era al governo allora ed è al governo ancora oggi. Al momento, nel 2017, in piena estate dell'approvazione, espresse il suo plauso e il plauso suo e del governo, del suo partito, dicendo che abbiamo sancito nella legge il principio fondamentale della nostra esistenza Israele è lo Stato nazionale del popolo ebraico che rispetta i diritti individuali dei suoi cittadini. Peccato che i suoi cittadini siano identificabili soltanto con uomini e donne di religione ebraica e si neghi invece al contempo i medesimi diritti alla popolazione araba, alla popolazione musulmana. Di religione musulmana e soprattutto al popolo palestinese che è stato rinchiuso nei campi profughi, ai quali si negava perfino l'erogazione di acqua, gas e elettricità. Hanno perfino costruito un muro per impedire alla popolazione palestinese di uscire da quei ghetti a cielo aperto. E su questi elementi, a proposito della grande democrazia israeliana, come ribattezzata anche da qualche quotidiano italiano, dovremmo aprire una reale riflessione anche nell'opinione pubblica italiana, che è avvezza a prendere per buono tutto ciò che le veline della NATO e le veline dei governi filo-israeliani, diffondono. Ma poco avvezza invece ad andare a leggere gli atti, a studiarseli e a trasmettere anche un'informazione critica su quanto accade. Un saluto da Federico Giusti e a risentirci su Radio Grat.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. Dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.